questa fede naturale
noi non l'abbiamo più, non potremmo vivere, non potremmo lavorare, non potremmo. Quindi abbiamo una fede soprannaturale, ma abbiamo anche una fede naturale che tutto il tempo che passiamo nel mondo giornalmente per il lavoro, la famiglia, il riposo, il divertimento, è una fede naturale, la fede soprannaturale. Allora, quello che il Signore Gesù ci ha guadagnato, Ebrei 9, 11, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, ma non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, egli è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistata una redenzione eterna per noi. Poi leggiamo, dunque, stiamo. Avendo 10:19, avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario celeste in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Queste parole qui ci danno il diritto di pensare che quando preghiamo e quando veniamo qui per il culto, noi siamo in sintonia con il Signore e la realtà celeste del santuario che Gesù, nel quale Gesù ha compiuto il sacrificio espiatorio. Quindi è importantissimo che non solo nel momento che usciamo da casa per venire al culto, non solo nel momento in cui dalle parole che possiamo dirci fra noi cominciamo a entrare in uno spirito di preghiera e di adorazione, è importante che noi impariamo a separarci da quella fede naturale lì. L'inno 202 di Lutero dice: è perduto immantinente quel che solo in sé confida. E io oggi, dovendo parlare e avendo avuto parecchie cose che mi hanno impegnato mentalmente, ero completamente sgonfio nella mente, nella capacità di esprimermi e di soprattutto di comunicare, di ricevere dal Signore una convinzione di quello che avrei detto. E allora, invece di cercare di lambicarmi col cervello, di mettere insieme dei pensieri, mi sono sdraiato e mi ho riposato al buio prima, e poi dopo ho cominciato a pronunciare ripetutamente le parole del canto 306, del canto 202, e pian piano è venuta una pace, una gioia, una riconciliazione, una purificazione dell'anima mia, che era come annebbiata e nelle tenebre, e ho avuto delle convinzioni per cui, arrivando qui, ho avuto una convinzione di quello che avrei dovuto dire. E questo ritengo che sia dovuto al fatto che quando dobbiamo imparare a conoscere noi stessi e a lottare contro la fede naturale che ci demoralizza, che ci tiene attaccati al mondo e non ci permette di liberare l'anima nostra per mezzo dello Spirito Santo, che pure abbiamo, perché siamo credenti. Ma io vi dico che c'è una realtà di fede che noi abbiamo tutti qui, che, nella quale non entriamo, non impariamo ad entrare. Ebrei 11, 31. Per fede Rab la meretrice non perì coi disubbidienti, avendo accolto le spie in pace. E andando in Giosuè capitolo 2, se leggiamo un po' la realtà di questa donna, capiremo perché da pagana, prostituta, appartenente a un popolo maledetto da Dio e sotto il giudizio della distruzione che Dio aveva decretato per tutti i popoli della Palestina, perché aveva promesso quella terra a Israele come eredità, questa donna la troviamo poi nella genealogia di Gesù e la troviamo nel nuvolo dei testimoni della fede. Quindi, allora, se noi crediamo a queste cose, se crediamo in Gesù, dobbiamo anche credere che lo Spirito Santo, se lo cerchiamo, ci stacca dalle cose della terra, del mondo, nel quale pure dobbiamo vivere. Perché questa ginnastica di passare dalla fede naturale a quella soprannaturale e quindi in preghiera di vedere il trono di Dio, di vedere il volto del Signore, vedere il volto del Padre che risplende su di noi, è un diritto nostro di figli, è un nostro diritto nel Salmo numero 4. Poi nel Salmo 31 parla del volto del Signore che risplende sul giusto, ma noi dobbiamo cercare questa realtà che si realizzi nella nostra vita giornaliera, perché anche nel nostro culto privato, se ci esercitiamo e ci appartiamo dal mondo, perché è chiaro che con la televisione accesa non è che uno possa ma se noi lo cerchiamo questa cosa, diventerà un'esperienza possibile. Giosuè capitolo 2. Sapete delle spie, sapete che il re di Gerico seppe che due spie erano entrate in città e che mandò a Rab a dire: dacceli, consegnaceli. Versetto 4. Ma la donna prese quei due uomini e li nascose e disse: è vero, quegli uomini, disse a quegli uomini del re, a costo della sua vita, è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma non sapevo dove fossero, e quando si stava per chiudere la porta sul far della notte, quegli uomini sono usciti, dove siano andati non so, rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Quindi le cose erano guidate dal Signore, perché il Signore conosce i cuori. Versetto 6. Ora essa li fece salire sul tetto e li nascose sotto del lino non ancora gramolato che aveva disteso sul tetto. E la gente della città li rincorse per la via che menava i guadi del Giordano, e non appena quelli li rincorrevano furono usciti, la porta fu chiusa. Or prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sul tetto e disse a quegli uomini: io so. Allora, quello che sapeva Rab lo sapeva tutta la città, cioè io so che l'Eterno vi ha dato il paese, cioè la nostra città, la nostra vita, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso dinanzi a voi quando usciste dall'Egitto. E quel che faceste ai due re degli Amorei di là dal Giordano, Sion e Og, che votaste allo sterminio. E non appena abbiamo udito, il nostro cuore si è strutto e non c'è rimasto più coraggio in alcuno per via di voi, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Allora, cioè questa donna, come tutti gli abitanti di Gerico, aveva capito che stava per venire contro di loro un qualcosa che era un giudizio a non solo a morte fisica, ma a morte eterna, cioè che metteva in crisi tutto il loro vivere, il loro... la loro realtà, la loro vita, le loro speranze, tutto. Cioè, quindi questa notizia doveva portare questa gente a dire: ma se c'è un Dio così potente che ha aperto le acque del Mar Rosso, che sta venendo incontro a noi, qual è il motivo di questa distruzione che sta per coglierci? Cosa abbiamo fatto? La nostra coscienza è a posto? Il bene e il male? Che ne è della nostra vita? Cioè, cosa possiamo fare per far fronte a queste cose? Bene, in quella città solo una prostituta ebbe la sincerità di cuore di dire, di riconoscere che era una peccatrice e che voleva scampare quel giudizio, che voleva, riconoscendo di essere una peccatrice e che quel giudizio era giusto verso di lei, quella donna si separava da tutti quelli che non lo riconoscevano. Cioè da tutti i suoi concittadini che rimasero sotto le macerie o sterminati dall'esercito, dalle armi di Giosuè. Quindi la fede in Dio, nel giudizio di Dio riguardo al peccato, è una fede che ci separa dal mondo, ci separa dal peccato stesso. È una cosa meravigliosa. Quando lo Spirito Santo, nel momento che abbiamo creduto in Cristo, abbiamo creduto che Gesù, il Figlio di Dio, ha dovuto venire sulla terra, prendere un corpo ed espiare nel suo corpo, la cortina, i nostri peccati, noi, per credere in Lui, abbiamo dovuto riconoscere di essere estremamente malvagi. E facendo questo ci siamo separati dal mondo che non lo confesserà mai, che va in perdizione, che è sotto la seduzione di Satana. Quindi la fede, come diceva Lorenzo, cambia me, la fede cambia me. E c'è un canto che dice: la fede mi trasporta. È l'atto. Cioè, questa donna, Rab, fu per la sua fede, fu trasportata dalla realtà del paganesimo, della perdizione, della seduzione, delle tenebre, alla luce e alla realtà del popolo di Dio. E lo Spirito Santo ce lo attesta mettendola nella genealogia di Gesù. Quindi E perché per queste testimonianze noi sappiamo che lei ha avuto una vita nuova, come Ruth, che avendo abbandonato il suo popolo moabita e riconoscendo di aver bisogno di un Dio grande che lava la coscienza, che espia il peccato nostro, si è separata dal suo popolo. Quindi noi sussistiamo come Chiesa, come credenti, e entriamo proprio nei privilegi e nelle ricchezze di Cristo solo se sappiamo separarci dal mondo, nella preghiera, nel culto, nel venire verso qui al nostro radunamento. Deve essere una festa, non un motivo di lite o di contesa o di malinconia. Noi, venendo qui a trovarci davanti al Signore in Cristo, noi siamo celesti, siamo in comunione con gli angeli e i nostri morti, con tutto. Dovrebbe essere un motivo tale di gioia e di pace, di tutto, di amore reciproco. Ma c'è questo nei nostri cuori? Chiediamocelo. Se non c'è, il motivo per poter cominciare a sperimentarlo c'è, perché queste parole non sono vere, oppure siamo noi che non entriamo in questa ricchezza. Perché, come abbiamo letto, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario celeste, in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che Egli ci ha inaugurato, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, ma non la fede della massaia che si preoccupa delle sue cose ed è giusto, ma ci deve essere uno stacco. La massaia depone il matterello, depone tutto, spegne la televisione e fa la sua preghiera in spirito e verità per realizzare in se stessa la pace di Cristo. Quindi la realtà di Rab ci fa sperimentare quel versetto meraviglioso di Malachia, che subito, Malachia 3:18, Malachia 3:18. E voi vedrete di nuovo la differenza che v'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve, o che non lo prende con leggerezza. Ecco, quindi, noi dobbiamo conoscere la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve il Signore, che essendo figlio, essendo giustificato, avendo lo Spirito Santo, si presenta a Dio e si mette e si consacra e dice: sia fatta la tua volontà, e coloro che invece rimangono nella perdizione. È tutta un'altra categoria di persone. La Bibbia separa gli uomini non come buoni e cattivi, ma di tutti malvagi peccatori li divide in giusti ed empi, in coloro che persistono nella incredulità, perché non piegano il loro cuore davanti alla realtà della natura, dei giudizi di Dio, che pure vedono negli altri. Ogni volta che c'è un funerale, ogni volta che si va in un ospedale, ma se uno ha un minimo di sensibilità, deve fare i conti col giudizio di Dio che viene contro di lui, come Rab. Allora, adesso parliamo invece della differenza proprio della fede naturale dalla fede soprannaturale. Infatti, il primo versetto del capitolo 11 degli Ebrei dice, anzi, il titoletto che c'è sopra dice «Natura della fede». Io non l'avevo mai considerato, però dice «Natura della fede». E l'ultimo versetto del capitolo 10 dice «Ma quelli che hanno fede per salvare l'anima». Quindi, qui si parla, parlando della fede soprannaturale, noi parliamo di una fede per salvare l'anima, per santificare l'anima, per vivere nella realtà di Dio, e questa fede è certezza di cose che si sperano. Cioè, di cose non viste. Rab non aveva visto le cose, il Mar Rosso, eccetera, però ci aveva creduto. E certezza di, e dimostrazione di cose che non si vedono, cioè che un popolo potesse essere così trasformato e reso santo, accostato a Dio, purificato da tutti i loro peccati, e eccetera, è una cosa che noi la dobbiamo accettare per fede, ed è lo Spirito Santo, quando è venuto ad abitare in noi, che col suo battesimo ci ha lavato dalle tenebre del peccato e ha sancito la vita di Dio nei nostri cuori, ai santificati in Cristo chiamati ad essere santi. Cioè, Dio è venuto ad abitare in un essere che altrimenti sarebbe ancora quello di prima, l'empio. Allora, questa novità di fede deve farci riflettere. La fede naturale invece è tutta quella nelle cose che si vedono e che si sperimentano fisicamente, quelle della scienza, quella della nostra vita di tutti i giorni, del lavoro, dell'economici, eccetera. Allora, queste cose qui, noi dobbiamo imparare a staccarci dalla fede del visibile e entrare nella fede dell'invisibile. Dobbiamo, quando veniamo qua in questa sala, non dobbiamo fidarci di quel che vediamo, noi dobbiamo vedere quello che non si vede. Cioè Gesù nei nostri cuori, lo Spirito Santo. Noi dobbiamo vedere aperto il cielo sopra di noi e la grazia che fluisce su di noi, perché siamo uniti a Cristo. Cristo non ci abbandona mai, anche se noi lo abbandoniamo. Quindi la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi, allora, come è potuto avvenire che a noi siamo arrivati ad avere una fede così? Perché questo è un mistero. È una realtà, ma è un mistero. Allora dobbiamo sperimentarlo questo mistero. Questa realtà è avvenuta nei nostri cuori perché in un certo momento della nostra vita, come Rab, ci siamo messi davanti al giudizio di Dio che ci veniva addosso e ci distruggeva, e abbiamo riconosciuto di essere dei peccatori davanti a un Dio santo, onnipotente, creatore di ogni cosa e mio creatore, e abbiamo riconosciuto di avere solo una via di uscita, come quella dei Niniviti. Facciamo penitenza, mettiamoci la cenere in testa, vestiamoci di sacco, digiuniamo e non beviamo acqua, compresi anche i nostri animali, sperando nella misericordia di Dio. E cosa è successo? che lo Spirito Santo ci ha convinto non solo di peccato, ma ci ha convinto di giustizia. Perché lo Spirito Santo convince di peccato, di giustizia, di giudizio, e siamo qui proprio perché è lo Spirito Santo che ci ha sigillati. È una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Quindi, perché non cercare questo, di rinnovare nei nostri cuori giornalmente questa cosa, che diventi un chiodo ben piantato? Allora, mentre leggevo queste cose, che voi potete leggere anche voi, ma per esempio, se leggiamo 11, Ebrei 11, 7, per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano, e cos'è che non si vedeva? Il Signore gli aveva detto: la malvagità degli uomini è giunta a un livello che io non posso più tollerare, e quindi distruggerò ogni cosa con un diluvio, costruisci una barca così, 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 perché Noè aveva trovato grazia. Quindi aveva trovato grazia, cioè aveva, si era riconosciuto peccatore, aveva ricevuto grazia, e era in comunione con Dio e riceveva e dava a Dio, aveva comunione con Dio, cosa che possiamo avere anche noi. Quindi lui con la sua fede si era separato dal mondo dei malvagi nel quale viveva e come servo di Dio testimoniava agli uomini che passavano di lì o tutti i suoi conoscenti, con la sua testimonianza testimoniava che c'era una realtà diversa, che loro, anche loro potevano essere salvati. Quindi era un servo di Dio. La fede ci cambia, ci dà una dignità, ci dà una forza, ci dà una speranza straordinaria. Divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, da timore e da rispetto della dignità di Dio, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. E questa è una realtà di ciascuno di noi. Quindi, Il problema della fede soprannaturale è che noi, siccome tutto il giorno viviamo per una fede naturale, dobbiamo imparare a passare alla fede soprannaturale. Allora adesso leggiamo i versetti dal 32 del capitolo 10 degli Ebrei. Ma ricordatevi dei giorni di prima, quando, dopo essere stati illuminati dal Vangelo, voi sosteneste una così gran lotta di patimenti, sia con l'essere esposti a vituperio ed afflizioni, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano così trattati. Infatti, voi simpatizzaste coi carcerati e accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo d'avere per voi una sostanza migliore e permanente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, questo è il passaggio della fede. Cioè, quando arriva la luce del Vangelo, del giudizio di Dio, e noi lo accettiamo, allora noi dobbiamo sostenere una grande lotta di patimenti. Sauro lo ha testimoniato più volte. Io sono stato deriso siccome avevo una testimonianza anche in famiglia, piuttosto io, no, no lui no, io sì, avevo una testimonianza cattiva in famiglia, tutti i miei familiari si mettevano a ridere quando io parlavo di aver avuto una rivelazione, parlavo di aver creduto in Cristo, di essere nato di nuovo. Perché? Perché era tale la testimonianza che, alle spalle mia, che io non ero isolato. Lorenzo fu isolato anche lui, perché dopo aver creduto in Cristo, i frati, i preti, tutti gli suoi amici preti tagliarono le radici. Sua moglie stessa in casa per 2 anni diceva non poteva aver comunione con lui. Hai capito? Cioè, c'è stato qualcosa quando è nata la fede soprannaturale che ci ha divisi dal mondo e dal peccato. C'è stata un'esperienza. Voi sosteneste una così gran lotta di patimenti, sia con l'essere esposti a vituperio ed afflizioni, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano così trattati. Cioè, e nella scrittura ci sono tutte queste testimonianze. Quindi anche noi l'abbiamo vissuta. E infatti voi simpatizzaste coi carcerati. Cioè, mentre prima di conoscere il Signore noi disprezzavamo e criticavamo gli altri e ci facevamo orgogliosi delle nostre virtù, dopo le persone più infime noi le sentivamo vicine a noi, perché noi eravamo convinti di peccato. Lo Spirito Santo ci aveva convinto che non c'era una persona abbastanza infame da non essere, no, con la quale noi non potevamo simpatizzare. Noi dovevamo avere per forza comunione con tutte le persone, anche più umili o più peccatori. Perché? Perché eravamo stati convinti di peccare. E accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo la ruberia dei vostri beni. Le cose del mondo non ci interessavano più. Non so se vi ricordate, ma per me è successo questo, che io facevo anche il dentista, mi arrangiavo anche a fare il dentista, e a un certo punto per la fede ho lasciato perdere tutto, perché ero spinto a non fare le fatture, a fare delle cose che tutti gli altri facevano, perché in quel tempo si faceva tutto in nero. E allora a un certo punto io ho dovuto rinunciare a quella professione e tornare a fare solo il medico. C'è una separazione netta. Se non l'abbiamo avuta, cerchiamola. Perché è questo proprio che ci permette poi, dalla fede naturale, di andare nella fede soprannaturale. Cioè il fatto che noi non dobbiamo più aver disprezzo per nessuno, perché siamo convinti di peccato, noi non meritavamo la salvezza. Simpatizzaste con i carcerati e accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo di avere per voi una sostanza migliore e permanente. Allora, è questa che noi dobbiamo guardare. Noi dobbiamo guardare dentro di noi e non dimenticare queste cose, ma tenerle vive, e allora realizzeremo la potenza dello Spirito Santo, della pace del Signore, la gioia di poter nella preghiera arrivare veramente al luogo santissimo. Perché non so se voi avete capito che, come per Israele c'era il percorso dall'ingresso del santuario per i circoncisi che praticavano la Pasqua, che adempivano tutti i comandamenti della legge sanciti, potevano entrare, ma dovevano entrare con un agnello. Dovevano entrare perché erano peccatori. Dovevano fermarsi all'altare di rame dove il sacerdote, levita, li aspettava, peccatore anche lui, ma santo, sancito da Dio, e lì avveniva il sacrificio del lavamento, della purificazione. Ma poi il peccatore rimaneva lì, all'altare di rame, aspettare che il sacerdote entrasse dopo essersi lavato alla conca, entrasse nel luogo santo con dei pani, perché le offerte, il sacrificio era di un animale e di panatica o di vino, offerte di vino, di libazioni, eccetera. Quindi non sto a dire, ma quell'uomo che era rimasto all'altare e andava alla presenza di Dio solo una volta l'anno attraverso il sommo sacerdote, e negli altri giorni andava solo nel luogo santo per mezzo del sacerdote. Ma noi, come sacerdoti in Cristo, andiamo alla presenza di Dio. Questo è quello che ci permette la fede in Cristo. Questo è quello che Lui ci ha guadagnato. Questo è quello che Lui vuole. Questo è quello che noi possiamo fare se vogliamo realizzare tutti gli aspetti più profondi e più remunerativi della nostra fede in Cristo. Amen.